Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. Bisogna agire ora per evitare la catastrofe. Il tempo a disposizione è ridottissimo. I discorsi all'apertura della conferenza ONU sul clima di Glasgow. Il certificato, l'elemento centrale della votazione sulla legge Covid del 28 novembre, ma quanto è effettivamente utile nella lotta alla pandemia, ne parleremo in un approfondimento. Cresce il numero dei vegani in Svizzera, percentuali ancora basse di chi rinuncia a carne e prodotti di origine animale, ma la tendenza è chiara tra i più giovani. Ex detenuto di Guantanamo, condannato per sostegno d'Al-Qaeda, ma ora alcuni membri della giuria militare chiedono clemenza. Per 3 anni aveva subito pesanti torture dalla CIA.
Any leader who has had to confront such life-threatening challenges knows that the cost of inaction is far greater than the cost of prevention.
Ogni leader che si è trovato di fronte alle sfide letali poste dal cambiamento climatico sa che il costo dell'inazione è molto più elevato del costo per la prevenzione. È un estratto del discorso del principe Carlo d'Inghilterra, quello che abbiamo sentito. Carlo, che assieme al premier britannico Boris Johnson ha ufficialmente aperto la COP26 di Glasgow, la conferenza dell'ONU sul clima, che si propone di perfezionare e superare gli accordi di Parigi. Correggere il cammino è ancora possibile, è stato detto, ma bisogna agire e farlo immediatamente. Sentiamo la nostra inviata Paola Nürnberg.
Un gruppetto di attivisti per il clima fuori dal Palazzo dei Congressi, sede della conferenza dell'ONU, porta una nota di colore a Glasgow, seppur severa. Una nota ripresa anche dal premier britannico Johnson, che ha aperto i lavori.
And we know what the scientists tell us and we have learned.
Sappiamo cosa ci vogliono dire gli scienziati. Con un aumento della temperatura di 2 gradi sarebbe a rischio l'approvvigionamento alimentare per centinaia di milioni di persone. Con 3 gradi aumenterebbero incendi e cicloni, si moltiplicherebbero i periodi di siccità e le ondate di caldo estremo, mentre con 4 gradi diremmo addio a intere città. Miami, Alessandria ad Egitto, Shanghai. Sono stato alle COP precedenti, ha continuato ancora Johnson, e tutte le promesse fatte non saranno altro che un bla 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 se non agiremo. Abbiamo la tecnologia e possiamo e dobbiamo trovare i finanziamenti, ha detto ancora il premier britannico, che ha ammonito la platea ricordando che metà della popolazione mondiale ha meno di 30 anni, mentre l'età media dei presenti alla conferenza supera i 60. Tutti i leader in sala, a parte assenti di peso come i presidenti russo e cinese e il turco Erdogan, guardano con espressione attonita un breve filmato con le più recenti crisi climatiche. È come essere sul piede di guerra, esordito dopo averlo visto il principe Carlo.
We have to reduce emissions urgently.
Per questo bisogna ridurre le emissioni nocive urgentemente e agire per quelle che sono già nell'atmosfera. Sappiamo che questo richiede investimenti di migliaia di miliardi di dollari e molti paesi non possono permettersi di mantenere il ritmo per la transizione ecologica di cui abbiamo bisogno. Per questo dobbiamo coinvolgere il settore privato.
Cannot afford to go green.
Toni apocalittici, ma che devono spaventare se si vuole ottenere un accordo che permetta di salvare il pianeta, perché ormai la linea rossa non è più davanti a noi, ma praticamente sotto i nostri piedi, e superarla è un attimo. Sembra essere questo il messaggio di tutti, molto ben sintetizzato dal segretario generale dell'ONU Guterres, quando dice che il fallimento di questa COP non è un'opzione. Il fallimento, ha precisato, è una condanna a morte.
E tra gli interventi della prima giornata, anche quello proprio pochi minuti fa di Guy Parmelin, il presidente della Confederazione, ha chiesto a tutti i paesi di stabilire obiettivi ambiziosi entro il 2030 per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto all'era pre-industriale. Anche la Svizzera è fortemente toccata dalle conseguenze del cambiamento climatico. I nostri figli, i nostri concittadini, ha detto Parmelin agli altri leader riuniti a Glasgow, ci guardano e aspettano un nostro impegno concreto. Il presidente della Confederazione ha anche annunciato finanziamenti supplementari da parte svizzera di quasi 20 milioni di franchi ai fondi destinati ai paesi più poveri per favorire il cambiamento. Voltiamo ora pagina. In un'intervista alla stampa, il consigliere federale Alain Berset ha evocato oggi, e ne abbiamo parlato nell'edizione di Mezzogiorno, la possibilità di estendere la validità del certificato Covid a 18 mesi, certificato che è l'elemento centrale della votazione sulla legge Covid del prossimo 28 novembre. Le autorità creano le basi legali per il suo utilizzo, i contrari lo definiscono uno strumento discriminatorio e divisivo per la società. Ma quanto è utile il certificato nella lotta alla pandemia? Serve davvero a contenere i contagi? Come ci ha confermato la task force sulla Covid-19, non ci sono studi scientifici al momento che ne dimostrino la validità. E così, come sentiamo nell'approfondimento di Alan Krameri, un dato che dovrebbe essere quasi oggettivo diventa una questione di interpretazione.
La curva dei contagi non segna un miglioramento evidente attribuibile all'introduzione dell'obbligo del certificato in ristoranti, palestre, eccetera, il 13 di settembre. Per quel giorno la statistica registrava 2.772 casi. La media era già in calo da circa una settimana, un'evoluzione che poi è continuata a ritmi analoghi fino a fine settembre, per poi pian piano stabilizzarsi fino al nuovo aumento a metà ottobre. Xim Zimberi, dell'organizzazione MassFall, che ha promosso il referendum contro la legge Covid, coglie la palla al balzo e afferma:
il certificato non è necessario nella lotta alla pandemia, o meglio, non porta a veri e propri miglioramenti.
Tuttavia, in una pandemia non c'è mai la prova contraria di come sarebbe andata con una strategia diversa, e così Patrick Mattis dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica evoca scenari alternativi.
Sono certo che se non avessimo introdotto il certificato, così come le altre misure di protezione, a questo punto vedremmo un numero nettamente più alto di contagi.
Il contesto comunque è di incertezza e le autorità sanitarie seguono dei principi generali.
Meno misure di protezione e più contatti personali portano ad un peggioramento della situazione epidemiologica, a più contagi.
I favorevoli vedono nel certificato uno strumento per permettere un ritorno alla normalità, ad esempio per i grandi eventi, mentre per i contrari è un semplice strumento di pressione per spingere le persone a vaccinarsi, visto che il vaccino con guarigione e test negativo è uno dei tre modi per ottenere l'oramai noto codice QR. Ma quale sarà il ruolo futuro del certificato? Ancora Patrick Mattis, dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.
Non sappiamo se il certificato nella sua forma attuale sarà sufficiente in futuro. Non possiamo quantificare la sua utilità ora che arriva la stagione fredda, che di solito porta più casi positivi.
Per il fronte del no alla legge Covid è invece evidente che il certificato andrebbe abolito. Ma come evitare allora gli effetti più gravi della pandemia, soprattutto sugli ospedali, chiediamo ancora a Xim Zimberi dell'organizzazione MassFall.
Lo so che possono sembrare parole facili, ma secondo me bisognerebbe migliorare il sistema sanitario così che in futuro possa gestire anche delle pandemie. Negli ospedali ci sono ovunque gli stessi problemi, a Berna, a Zurigo, in Ticino, turni lunghi, un carico di lavoro elevato, è lì che dobbiamo cambiare le cose. Lavorare nel settore sanitario deve essere conveniente e anche dare soddisfazioni.
Cambiamenti che potrebbero ad ogni modo avvenire solo a lungo termine, e anche il certificato non rischia di sparire già il giorno dopo la votazione. Fino al 29 di marzo del 2022 infatti avrebbe una base legale. La speranza di tutti è che possa comunque essere ritirato al più presto grazie a un miglioramento epidemiologico.
Un approfondimento di Alan Krameri. La percentuale di vegani in Svizzera e nel Liechtenstein è raddoppiata in un anno. Lo indica l'associazione Swiss Veg in occasione della giornata mondiale del veganismo che si celebra proprio oggi. A rinunciare alla carne e ai prodotti di origine animale sono soprattutto i più giovani e i laureati. La Svizzera italiana è la regione linguistica con le percentuali più basse. Ci dice di più Paola Latorre.
Stiamo parlando di percentuali molto basse, ma che indicano un chiaro raddoppio delle persone che non consumano prodotti di origine animale, i vegani. Si è passati infatti dallo 0,3% del 2020 allo 0,6% di quest'anno. Anche i vegetariani sono in aumento, erano il 3,4% lo scorso anno, nel 2021 sono saliti al 4,1%. In totale si contano quindi circa 38.000 vegani e oltre 250.000 vegetariani in Svizzera e nel Liechtenstein. I dati sono stati pubblicati dall'associazione Swiss Veg sulla base dell'inchiesta MACH sui consumatori, che ha interpellato 30.000 persone tra i 14 e i 74 anni. A rinunciare alla carne o ai prodotti di origine animale sono in particolare i più giovani. La percentuale di vegani nel gruppo tra i 14 e i 34 anni è triplicata in un anno, raggiungendo l'1,2%. Dallo studio emergono anche differenze tra i generi. Sono soprattutto le donne a scegliere un'alimentazione vegetariana o vegana. Per quel che riguarda l'educazione, circa il 61% dei vegetariani ha un diploma di un'alta scuola, tra i vegani quasi il 54%. Ci sono delle differenze anche tra le regioni linguistiche. Ci sono più vegetariani in Svizzera tedesca che in Svizzera francese e nella Svizzera italiana. Qui la proporzione è del 3,2%. I vegani sono lo 0,6% sia in Romandia sia in Svizzera tedesca, mentre nella Svizzera italiana siamo allo 0,4%. Un altro dato: più di uno svizzero su due, pur non essendo né vegano né vegetariano, mangia prodotti alternativi alla carne e la percentuale è in crescita.
Da cuoco vegano berlinese di grande fama a incitatore d'odio su internet e nei comizi. La storia di Attila Hildmann fa molto discutere in Germania. Nuovi documenti attestano la chiara radicalizzazione neonazista del cuoco e l'esistenza di una talpa in procura che lo informava nei dettagli dell'inchiesta a suo carico. Ed è proprio così che è riuscito a sfuggire ad un arresto scappando in Turchia. Da Berlino ci racconta la vicenda Walter Raue.
Hitler war ein Segen.
Quella che avete sentito è la voce di Attila Hildmann in uno dei suoi tanti comizi tenuti nel corso di manifestazioni del movimento No Vax e nei quali ha definito la cancelliera Angela Merkel come una leader ancora peggiore di Hitler e di Stalin e la Germania come una dittatura. Il quarantenne, figlio di emigranti turchi, si era fatto un nome come cuoco vegano di fama internazionale ed era proprietario di 3 esclusivi ristoranti a Berlino. Una carriera esemplare che però si è frantumata nel giro di pochi mesi, dopo che Hildmann era diventato una delle figure di spicco del movimento No Vax e fervido attivista di gruppi dell'estrema destra più radicale. Contro di lui pendono nel frattempo decine e decine di denunce e un'indagine della procura tedesca per apologia del nazionalsocialismo, oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e incitamento all'odio razziale. Secondo quanto anticipato oggi dal sito online del settimanale Der Spiegel, Attila Hildmann è riuscito a sottrarsi la scorsa primavera ad un arresto, fuggendo in Turchia grazie alle informazioni passategli da una talpa che lavorava negli uffici della procura di Berlino. Ai guai giudiziari si aggiungono però ora anche quelli economici. I suoi ristoranti hanno dovuto chiudere dopo che tra i clienti si erano mischiati sempre più militanti neonazisti e i suoi debiti con diversi creditori e col fisco ammontano a più di 250.000 euro.
Nuovo capitolo nella vicenda Eitan, il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Il nonno materno Shmuel Peleg ha presentato ricorso alla Corte Distrettuale di Tel Aviv contro la decisione del Tribunale della Famiglia che ha sentenziato che il bimbo da Israele dovrà tornare in Italia presso la zia paterna alla quale era stato affidato dopo la morte dei genitori. Una decisione questa presa sulla base della Convenzione dell'AIA sulla sottrazione dei minori. Eitan era stato portato in Israele dal nonno materno in modo illegale su un jet privato in partenza da Lugano. Un ex prigioniero del carcere di Guantanamo è stato condannato venerdì scorso ad una pena di 26 anni di reclusione per supporto all'organizzazione terroristica di Al-Qaeda. Ma ieri alcuni membri della giuria militare hanno chiesto clemenza per l'uomo in considerazione delle pesanti torture subite per anni da parte della CIA. In redazione Bettina Müller.
La settimana scorsa alla base militare di Guantanamo si è svolto un processo a carico di un uomo, Majid Khan, che 18 anni fa aveva fatto da corriere al gruppo terroristico Al-Qaeda. Fu arrestato nel 2003, ammise subito di aver effettuato varie consegne per conto del gruppo, tra cui anche soldi per finanziare attentati. Poi Majid Khan trascorse 3 anni nelle carceri segrete della CIA, in Pakistan, Afghanistan e in un terzo paese, per poi finire nella prigione di Guantanamo. In mano alla CIA, Khan fu stuprato, picchiato e sottoposto ad interrogatori brutali. Detenuto per anni in isolamento, senza imputazione e senza accesso ad un avvocato. 7 ufficiali dell'esercito americano, membri della giuria militare che ha seguito il processo, hanno chiesto clemenza per Khan in una lettera resa nota ieri dal New York Times. Majid Khan si è dichiarato colpevole e ne assume la responsabilità. È stato sottoposto ad abusi fisici e psicologici e questi atti non hanno portato ad alcun vantaggio per la sicurezza degli Stati Uniti, si legge nella lettera. La CIA si è rifiutata di entrare nel merito e si è limitata a dire che il programma di detenzioni straordinarie è stato interrotto nel 2009.
E noi ci fermiamo qui, vi lascio allo sport, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.